Ad ora in poi tutta la sua riflessione un pochino
Benissimo,
terrà
sono
presente.
andare a staccare i fili.
Mi sentite?
Si sentono altre voci.
Sì.
Spegnete, spegnete.
Forse Marco.
Pelli dei
Sì.
Enzo.
Io ho spento.
Sì. Si è visto? Sì, si vede.
Enzo e Paola Cotti hanno il microfono acceso.
Io come devo fare?
C'è un
Microfono.
basso sulla stringa.
Lo chiudo io.
Va bene. Sì, quindi riprendo. Cioè siamo appunto arrivati a questo capitolo C, quinto, che è un pochino il capitolo nel quale Boccaccini, ecco, svolge un affondo attorno al quale poi si sviluppa tutto il resto, ecco, del testo che segue. Quindi è proprio un capitolo centrale, decisivo, nel quale, insomma, chi l'ha guardato, chi l'ha visto, avrà trovato anche all'opera, il nostro Boccaccini, con una traduzione del testo a dir poco emozionante, nel senso che rispetto alle ultime traduzioni del libro delle parabole, anche molto blasonate, ci sono grandi autori, tutti si sono cimentati con questo testo della metà del primo secolo avanti Cristo, perché tutti sanno che è importante, però ecco, se nessuno di questi avrebbe colto una sfumatura dal portato rivoluzionario, secondo Boccaccini. E Boccaccini, invece, facendo scorta, ecco, della sua formazione così storica e sulla base degli studi di Sacchi, che poi lui ha portato avanti, ecco, riesce a intravedere un punto, ecco, che gli altri traducono bene, per così dire, ma comprendono e commentano male. E quindi è questa traduzione piccola, ecco, su un piccolo punto del capitolo 50-51 di questo testo, il libro delle parabole, è centralissima per tutto il lavoro che propone Boccaccini. Però lo vediamo qui anche all'opera come traduttore, come grande traduttore, quindi è uno storico, ma non c'è dubbio. La lingua la conosce molto bene, insomma. Quindi il capitolo è centrale. Il capitolo è anche molto lungo, è il doppio degli altri, e io non ho potuto fare altro, ci ho anche pensato, ne ho anche parlato con Giovanni, non ho potuto fare altro che dividerlo in due, se volete, in maniera un po' grezza, ma è troppo importante ed è troppo lungo, nel senso proprio che, insomma, si impara leggendo questo testo, si è anche un po' edificato, perché mi sembra molto bello, insomma, molto bello. Ecco, io non so se lo renderò bene, che ci sono state queste piccole vicissitudini, un po' di ognuno di noi ha fatto un po' l'esperienza anche dello sfollato, per modo di dire, insomma, per cui abbiamo perduto anche un po' di tempo. Ecco, quindi questo mi dispiace un po', però la volta prossima ci ritorno sopra, perché proprio è centrale. Ecco, insomma, io sono rimasto un po' colpito da questa situazione, da questo testo. Forse gli specialisti potranno prendere il testo con più tranquillità, dando meno peso. A me ha colpito molto, devo dire, la verità. E quindi capirete anche voi, sì, che siamo al centro, ecco, del suo ragionamento. Può essere che io non l'abbia reso lineare in alcuni appunti in cui poteva essere reso lineare, semplificando ad esempio il rimarco che Boccaccini fa sulle altre traduzioni di questo testo, no? Perché lui deve spiegare un po' come mai lui traduce diversamente, e può essere che lì il testo sia più complicatino, ecco, perché appunto sta ragionando su traduzioni e testi altrui. Uno di questi testi io l'ho visto, ma gli altri non li ho visti, quindi può essere che lì la mia restituzione non sia così lineare. Magari proverò anche la prossima volta a renderla ancora un po' più fluida, però non mi sono tentato di tagliarla, perché mi pare appunto che qui sia il punto della questione, insomma, questa traduzione che lui propone, che è veramente emozionante, insomma, piccola cosa, ma colpisce. Ecco, quindi prendete un po' questa comunicazione di oggi, questa lezioncina di oggi, un po' all'insegna, ecco, di questo piccolo sfollamento che è avvenuto lì, insomma, nulla di che, per la verità, insomma, una parola anche grossa dire sfollati, in questo nostro caso. Ecco, quindi siamo al capitolo 5. Per certi aspetti, sentendo la lezione di questi giorni a quale ho partecipato, mi veniva da pensare che in parte questo capitolo 5 è anche un po', da un certo punto di vista, un piccolo commentario di una serie di pericopi che abbiamo letto in Matteo in questa settimana, cioè tutte quelle, ad esempio, riferite a Giovanni il Battista, del quale appunto parleremo. Possiamo già entrare nel merito, dicendo un po' questa cosa, che parlare di perdono dei peccati nella tradizione apocalittica, quella tradizione che abbiamo visto fino adesso, che tiene presente gli enochici, Giovanni il Battista, e certamente il movimento cristiano, Qumran e via dicendo, ma soprattutto pensando alla principale di queste correnti, cioè la cosiddetta corrente enochica, l'enochismo. Può sembrare paradossale, così che inizia Boccaccini, tutto il capitolo. Perché? Perché al centro della teologia della lamentazione, lui la chiama così, insomma, la teologia enochica, nel senso appunto che si lamenta molto, ma poi non propone, per cui sembrerebbe un'azione contro i mali del mondo. Cosa si può fare contro questo male così radicale? Oltre che lamentarsi, talvolta insomma si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una teologia profonda ma un pochino lamentosa, e allora molte volte la chiama teologia della lamentazione. Non è la mia, è proprio una sua definizione che, anzi, che presentò a Giovanni, a me, 4 anni fa, a Porretta. Ancora non l'aveva scritta, ma già allora parlava di questa importante teologia della lamentazione, che si lamenta, ma poi non si sa mica bene che cosa fare di fronte a queste potenze così malefiche che ci sono, che pesano sul mondo. Allora, perché al centro appunto della teologia enochica, questa teologia della lamentazione, c'è il rifiuto, almeno in apparenza, fin da subito, all'inizio, anche solo di considerare la possibilità del perdono dei peccati da parte di Dio. Questa idea del perdono non c'è fin dall'inizio nella tradizione enochica. È proprio un'idea estranea. In tutti i testi, fin dall'inizio, dal libro dei Vigilanti, si esclude, ecco, questa possibilità del perdono. Non c'è mai. E questo George Nikesburg, che è il grande traduttore, noi non l'abbiamo quel testo, magari ci abbiamo pensato di acquistarlo, ha scritto un grande commentario una quindicina di anni fa a tutta la prima raccolta di Enoch. È considerato il testo di riferimento oggi. Adesso mi pare che ci sia un'altra edizione che si sta portando avanti, ma al momento il grande testo di riferimento della raccolta enochica è questo grande commentario di questo Nikesburg, 12 anni fa mi pare che l'abbia pubblicato. E lui dice che nell'introduzione a questo testo, che non abbiamo, dice che dedica soltanto un breve paragrafo a ciò che definisce un problema minore nella prima raccolta di Enoch, cioè appunto il discorso del perdono, e attribuisce questa mancanza di interesse alla chiara distinzione che la tradizione enochica opera tra i giusti e i peccatori, con me due categorie nettamente separate. Non ci sono tre categorie, ci sono i giusti e ci sono i peccatori. Bisogna tenere presente un po' questo punto di fermo in tutta la teologia enochica. Per cui il problema del perdono non è un problema che l'enochismo si pone. La questione ha importanti implicazioni per lo studio del rapporto tra le tradizioni apocalittiche giudaiche, ovviamente, e le origini cristiane. E l'assenza di qualsiasi riferimento al perdono di Dio è effettivamente uno dei maggiori, secondo alcuni, uno dei maggiori ostacoli nello stabilire una stretta connessione tra i libri di Enoch, cioè l'enochismo, e gli scritti del primo movimento di Gesù, nel quale invece l'idea del perdono occupa un posto centrale. Per cui viene fuori la domanda delle domande: che cosa ha a che fare il compassionevole Gesù con l'implacabile Enoch? Non ci azzecca nulla, sono due cose completamente separate, sembrerebbe. Ed effettivamente, ad una prima lettura del primo libro della biblioteca, perché è una biblioteca praticamente la raccolta di Enoch, sono tanti libri, non diciamo uno Enoch, ma sono tanti libri. Il primo libro il primo volume di questi, diciamo così, il cosiddetto Libro dei Vigilanti, ecco, che narra di questa grande ribellione angelica a Dio, non fa che confermare le conclusioni di Nikesburg. Ogni richiamo al pentimento, al perdono, è assente in modo significativo, decisivo. effettivamente sono andato anche a rivederlo, Enoch è scelto da Dio come un agente di perdono, non come un agente di perdono, ma come un messaggero di condanna per annunciare agli angeli caduti che non ci sarà perdono per loro. Per la verità, se uno riguarda poi il primo volume di questo testo, Enoch in un primo momento accetta la richiesta degli angeli ribelli e poi decaduti, che è quella di intercedere a loro favore presso Dio. È così che entra in campo Enoch, cioè questi angeli che hanno fatto questa ribellione e sono stati sconfitti, ecco, chiedono a Enoch di intercedere per loro. Effettivamente all'inizio ci sarebbe questo aspetto. E gli chiedono quindi di redigere una petizione per loro affinché possano trovare perdono e di leggere questa petizione alla presenza del Signore del Cielo, cioè una petizione di perdono, una richiesta di perdono sostanzialmente, no? Ma questo attira il rimprovero di Dio e Enoch deve così riferire agli angeli caduti che la loro petizione non sarà mai accettata. Ecco, questo è quasi l'inizio del libro di Enoch, primo e secondo capitolo. L'ultima parola di Dio non lascia spazio ad alcuna speranza di perdono. Di loro, cioè agli angeli ribelli, non avrete pace. Il messaggio che il peccato angelico non può essere perdonato e quindi l'idea generativa del giudaismo enochico. C'è stata una ribellione e ci sarà quindi un giudizio. E il giudizio è questo qui, che non ci sarà perdono per loro, in eterno. E questa è la giustizia. Per il libro. Se gli angeli fossero stati perdonati, l'intero sistema enochico sarebbe crollato. Questo mondo è un mondo malvagio, proprio perché il peccato angelico...
Io sto proprio scrivendole adesso, la Valentina.
Non può, proprio perché il peccato allora angelico forse... non può essere perdonato. E la bontà originale dell'universo...
Va bene, allora forse mi dovrebbe andare là dal terzo struzzo.
Finché non
verrà... Paolo Barabino deve staccare il microfono.
Ecco. E la bontà dell'universo non potrà essere ripristinata finché non verrà stabilita una nuova creazione alla fine dei tempi. Ecco, questo è il primo punto fermo che si legge, che si vede già nel primo capitolo di Eno. C'è stata una ribellione, gli angeli sono stati sconfitti, ecco, sono in attesa della condanna definitiva, non ci sarà assolutamente nessun perdono. Eno ci ha provato all'inizio, ma è stato ripreso anche da Dio, perché è giusto. Dopo quello che hanno fatto, bisogna assolutamente, il giudizio è stato emesso. Ora, questa è la prima opera di Enoch, no? Libro dei Vigilanti, ma noi vediamo, tanto per fare una piccola carrellata, che questa idea non cambia mai. Anche i libri successivi alla tradizione enochica marcano una chiara distinzione tra i giusti e i peccatori e non fanno alcun riferimento al perdono dei peccati. Ad esempio, nell'Apocalisse degli animali, che è una sezione del famoso Libro dei Sogni, di cui abbiamo parlato forse l'anno scorso, e gli uomini vengono descritti come appunto degli animali, insomma, o mucche o pecore, via dicendo, ma non ci sono. Ci sono pecore bianche che aprono gli occhi, vuol dire che capiscono un po' la situazione che sta degenerando. Ecco, ma nessuna pecora nera, malvagia, diventa bianca. Non esiste una cosa del genere. Cioè, un peccatore, un malvagio che appunto diventa giusto tramite un ravvedimento di sé, un perdono. Ecco. E nella lettera di Eno, che è un altro testo, l'opposizione, questo l'abbiamo visto proprio bene l'altro anno, l'opposizione tra giusti e peccatori viene espressa come un insanabile conflitto sociale, vi ricordate, tra ricchi e poveri, tra oppressori e oppressi, tra potenti e emarginati. I re e i proprietari dei terreni sono gli strumenti di cui Satana si serve per esercitare il proprio potere sulla terra. L'oppressione che i potenti esercitano sugli strati sociali più deboli è descritta in termini molto concreti attraverso lo sfruttamento degli schiavi, la manipolazione della giustizia, l'imposizione delle tasse, gli iniqui salari per i lavoratori, il potere degli Asmonei, siamo appunto a metà del primo secolo o anche un po' dopo, del secondo secolo, e quindi la dominazione romana attraverso il regno di Erode il Grande e dei suoi successori spingono gli enochici verso forme sempre più radicali di critica sociale. Infine, anche il libro, anche l'introduzione al libro di Enoch, brevissima, c'è una piccola introduzione nella prima raccolta, divide nettamente l'umanità in due campi, non mai in tre campi, in due campi: il perdono dei peccati e tutta la misericordia, la pace e la clemenza sono promessi ai giusti, producendo come conseguenza la loro salvezza. Mentre per tutti voi peccatori, appunto i ricchi, i proprietari e via dicendo, non ci sarà nessuna salvezza, ma su di voi ricadrà una maledizione. Su questo punto la tradizione enochica è chiarissima, è chiarissima. Ecco, dall'inizio, 400 avanti Cristo, fino alla fine. Questo per ricordare che fino alla metà del primo secolo l'intera tradizione enochica è coerente nell'escludere ogni ipotesi di perdono per i peccatori. È proprio un tratto distintivo. Ecco, ora cosa succede? Sono tirata un po' lunga, ma per far capire, insomma, il cambiamento che avviene un po', forse anche di colpo, ecco, le cose cambiano con il libro delle parabole, il libro delle parabole di Enoch, esattamente, diciamo così, viene indicato così, LP. Anche se ad una prima lettura il testo sembra ribadire l'opposizione assoluta tra giusti e peccatori, tra oppressori e oppressi, tra poveri e ricchi, tipica di tutta la tradizione enochica. All'inizio, se uno comincia a leggere il testo, vede che la situazione non cambia, non cambia. Con un linguaggio vicino, infatti, al libro dei vigilanti, anche il libro delle parabole afferma che nel giudizio finale i peccatori saranno puniti. In particolare, ricordate questa famosa critica sociale che è presente in tutta la teologia enochica, i re e i potenti, il cui destino sarà simile a quello degli angeli caduti all'inizio della creazione. Nessuno chiederà per loro misericordia dal Signore degli Spiriti. Ci aveva provato Enoch, ma è bene che nessuno ci riprovi. Le loro stesse azioni li condanneranno. E in quei giorni Enoch ricevette libri di zelo e ira e libri di tormento e condanna. Continua il testo, e non sarà accordata loro alcuna misericordia, dice il Signore degli Spiriti. Quindi fin qui niente di nuovo. Si ribadisce un portato che di tutta la tradizione enochica, per una questione generativa. Al contrario, i giusti saranno salvati. I quattro arcangeli intercederanno a loro favore, pronunciando lodi davanti al Signore della Gloria. Lodi perché fanno le lodi? Perché a questo punto veramente il Signore fa giustizia, condannando definitivamente tutti i malvagi. E questa è la giustizia per il testo e per la tradizione enochica. Però, c'è un però, abbastanza misteriosamente, sempre al capitolo 40 del libro delle parabole, si annuncia, questa è la prima cosa che cambia, che il compito del quarto arcangelo, sono quattro i famosi arcangeli, adesso li vedremo, in tutta la tradizione enochica sono sempre loro all'opera, fino a quando, da quando devono, per così dire, affrontare, ecco, l'azione degli arcangeli ribelli. Allora, si annuncia che il compito del quarto arcangelo, in maniera un po' misteriosa, è quello di respingere i satani e proibire loro di presentarsi davanti al Signore degli Spiriti per accusare quelli che dimorano sulla terra. E questa è un po' una novità. Vabbè, se uno ha letto Zaccaria magari può arrivarsi, ma per il lettore immediato il testo non è immediatamente evidente. Su questi arcangeli, ecco, nella composizione di questo gruppo degli arcangeli c'è un primo cambiamento importante secondo Boccaccini. Nel libro dei vigilanti, cioè il primo libro della tradizione enochica, che sta attorno al 400 avanti Cristo, i quattro arcangeli sono Michele, Raffaele, Gabriele e Uriele, e la loro funzione è quella di presiedere alla punizione degli angeli caduti e alla salvezza dei giusti. Questo è chiarissimo nella prima parte del libro dei vigilanti. Nel libro delle parabole è in azione più o meno lo stesso gruppo, Michele, Raffaele e Gabriele, ma il quarto angelo cambia, non è più Uriele, bensì entra in campo un nuovo arcangelo che è Fanuele, definito così, è a capo del pentimento per la speranza di coloro che ereditano la vita eterna. Questa è una cosa veramente strana, questa figura non era mai stata richiamata da tutta la tradizione enochica precedente. Quindi c'è un nuovo arcangelo che presiede diciamo, al pentimento e alla speranza per coloro che reggono la vita eterna. Con questa sostituzione angelica, ecco, il libro delle parabole comincia a suggerire che il pentimento, questa è la novità, che il pentimento avrà un qualche ruolo nel giudizio finale. Ecco, diciamo che tutto la prima parte del primo capitolo, del capitolo 5, ruota attorno all'illustrazione di questa idea. Interessa questo Boccaccini, far capire come in questa lunghissima tradizione, all'altezza dei 50 avanti Cristo, diciamo così, viene introdotto un concetto del tutto nuovo, estraneo quasi, per così dire, a questa teologia. Ecco, il punto di oggi sta soltanto su questa questione, che però è decisiva. Ossia, alcuni saranno salvati non a causa delle loro buone azioni, ma a causa del loro pentimento, perché il quarto angelo, esattamente dice il testo, la sua voce, scaccia i satani impedendo loro di presentare le loro accuse davanti a Dio, perché sono dei peccatori questi personaggi. I satani svolgono la loro funzione. Teniamo presente che i satani non sono né angeli ribelli né spiriti maligni, ma gli angeli che nel giudizio finale agiranno come testimoni d'accusa riferendo le opere malvagie degli individui. Al momento del giudizio, appunto, scattano fuori queste figure e, appunto, perché il giudizio sia giusto, loro segnalano esattamente quali sono le opere delle persone che devono essere giudicate. Nel capitolo 40 non vengono forniti ulteriori dettagli, ma il fatto che il libro delle parabole si sia sentito obbligato a sostituire Uriele, un angelo della punizione, un arcangelo della punizione, con Fanuele, un arcangelo del pentimento, mai menzionato prima nella tradizione enochica, sembra indicare che qualcosa è cambiato nell'idea del giudizio, qualcosa di molto profondo. Non è più presentato esclusivamente come un giudizio di distruzione del male e di salvezza per i giusti, ma implica ora un qualche atto di misericordia verso i peccatori. Ecco, tutto il nostro incontro odierno e quello prossimo ruotano attorno a questa idea che improvvisamente, a metà del primo secolo avanti Cristo, comincia a farsi spazio dentro questa teologia enochica, dentro questa teologia della lamentazione, che come vedete invece comincia a essere anche ricca, non c'è solo la lamentazione. Ma seguiamo appunto il testo delle parabole. Questo è molto importante, queste considerazioni sono importanti per poi arrivare al punto centrale, avendo noi chiaro che cosa si intende per giusto e cosa si intende per peccatore, perché il libro delle parabole lo ha un'idea molto chiara su queste categorie. Allora, abbiamo visto prima il capitolo 40, il capitolo 48 è del libro delle parabole, è sulla rivelazione del Messia, figlio dell'uomo, nel giudizio finale. Cominciamo ad avvicinarsi al discorso, al capitolo 50, che è sul giudizio finale. Il riferimento è esplicitamente a Daniele 7, ma contrariamente al testo di Daniele, questo l'avevamo già detto la volta scorsa, se vi ricordate, il figlio dell'uomo non è il destinatario del giudizio di Dio, ma ora è il giudice. Il figlio dell'uomo nel libro delle parabole è il giudice, seduto sul trono di Dio. E l'ultimo giudizio sarà operato secondo le opere di ciascuno, di ciascun uomo. I giusti saranno salvati nel nome di Dio perché? Perché sono pieni di opere buone e hanno odiato e disprezzato questo mondo di giustizia. Sono giusti per questo, ecco, questo è il motivo. Perché hanno opere buone da esibire in giudizio. È semplice la definizione che dà il libro delle parabole. Bisogna tenersi un po' agganciati a questa idea, perché appunto, come vedrete, i commentatori poi alla fine si lasciano andare, forse, secondo Boccaccini. Ma il capitolo 48 chiarisce bene chi sono. I giusti sono quelli che sono pieni di opere buone e hanno odiato e disprezzato il mondo, questo mondo di ingiustizia. Un destino opposto attende invece i peccatori, i re, i potenti. Essi non saranno salvati a causa delle opere delle loro mani, per lo stesso motivo, cioè non hanno opere buone da esibire in giudizio. Questo è dirimente per il testo. Avere opere buone o non averle. Questo ti colloca in un'area o esattamente nell'area opposta. Segue poi un breve intermezzo, che è il capitolo 49, in cui viene lodata la giustizia di Dio e degli eletti, e si arriva a questo capitolo importante, a questo testo importante, che è il capitolo 50 e il primo e secondo versetto del capitolo 51 del libro delle parabole. Quindi è il 50 più un pezzettino del 51. Dove il giudizio è presentato nella sua dimensione più universale, come i giorni in cui la terra restituirà ciò che le è stato affidato e lo Sheol restituirà ciò che ha ricevuto. Come ci si aspetterebbe, si ripete che i giusti saranno ricompensati e i peccatori puniti secondo le opere. E qui niente di nuovo. Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, carica molto con questi aspetti, queste dimensioni di novità, ecco, Boccaccini, e in modo del tutto inaspettato, un terzo gruppo che ha un nome, adesso poi lo vedremo questo, che viene denominato gli altri, quindi ha una denominazione relazionale, bisogna capire chi sono gli altri, viene qui individuato oltre al gruppo dei giusti e oltre al gruppo dei peccatori. Chi sono questi altri? Sono quelli che si pentano e abbandonano le opere delle loro mani. Leggiamo il testo appunto del libro delle parabole, nella traduzione di Boccaccini. E in quei giorni avverrà un cambiamento per i santi e gli eletti, e la luce dei giorni abiterà su di loro, e la gloria e onore ritorneranno ai santi. Nel giorno dell'angustia il male sarà accumulato contro i peccatori, e i giusti saranno vittoriosi nel nome del Signore degli Spiriti, e farà sì che gli altri ne siano testimoni, in modo che possano pentirsi e abbandonare le opere delle loro mani. Non avranno onore alla presenza del Signore degli Spiriti, ma attraverso il suo nome saranno salvati e il Signore degli Spiriti avrà pietà di loro, perché grande è la sua misericordia. Ed egli è giusto nel suo giudizio, e alla presenza della sua gloria l'ingiustizia non reggerà. Al suo giudizio gli impenitenti, i peccatori che non si pentono, gli impenitenti periranno alla sua presenza, ed ora in poi non avrà più pietà di loro, dice il Signore degli Spiriti. In quei giorni la terra restituirà, quindi i morti, restituirà ciò che le è stato affidato, siamo nel giudizio universale, non solo vengono giudicati i viventi, ma anche i morti, poiché in quei giorni il mio eletto, il figlio dell'uomo, sorgerà e sceglierà i giusti e i santi tra loro. E l'eletto, che è un altro nome per dire il figlio dell'uomo, secondo il libro delle parabole, in quei giorni siederà sul mio trono, farà il giudizio. Ecco. Nel contesto enochico, adesso ci ritorniamo su questo, nel contesto della tradizione enochica, il brano, dice Boccaccini, è estremamente importante, perché per la prima volta si introduce l'idea che nel giorno del giudizio Dio avrà pietà di coloro che si pentono e abbandonano le opere delle loro mani e li perdonerà con un atto di misericordia. Ecco, questo è il testo. Adesso Boccaccini deve un pochino confrontarsi con gli altri grandi traduttori di questo testo, che hanno appunto presentato una traduzione in questi ultimi anni e sono personaggi tutti di primo piano, quindi sta un pochino un po' confrontandosi anche con loro. Allora lui dice, nonostante questo, l'importanza rivoluzionaria del testo, questo brano non ha ricevuto l'attenzione che merita e non è stato ben compreso in tutte le sue implicazioni anche negli ultimi recenti e dettagliati commentari, che sono quello commentari al libro delle parabole, e cioè quello di Sabino Chialà, un personaggio molto importante, è l'attuale priore di Bose, ma è un personaggio notevolissimo, e anche lui viene dalla scuola di Sacchi, ha studiato con Sacchi a Torino, probabilmente anche assieme allo stesso Boccaccini, fa parte dello stesso gruppo. Quello di Daniel Olson, che mi pare sia un danese, e infine ovviamente quello di George Nickelsburg. Quindi vedete, hanno tutti una ventina d'anni queste traduzioni. Insomma, i tre individuano il fatto che compare un terzo gruppo, questo lo vedono, ma non ne intendono il significato. E allora lui cerca un pochino di di confrontarsi con loro. Ecco, questo forse è il punto più complicato di questo testo, perché io non ho in mano ovviamente i loro testi, ecco, se non quello di Chialà. Quello di Chialà l'ho visto perché è la sua tesi di laurea, sostanzialmente. È la sua tesi di laurea. Allora, Chialà, lui dice, adesso qui non è che facciamo una contestazione di questi personaggi di valore, però Boccaccini fa capire che, pur traducendo bene, i grandi commentatori del testo non hanno inteso un punto importantissimo. Chialà, lui dice, con la maggior parte dei manoscritti e di tutte le traduzioni precedenti, Chialà traduce correttamente il versetto 3, no? Il versetto 3, come riferito a un gruppo di persone, questi altri, che non avranno onore né giudizio, nel senso che non avranno merito davanti a Dio. Si parla degli altri. Chi sono questi altri? Sono dei peccatori. Peccatori vuol dire che non hanno merito, o molte volte il testo dice non hanno onore, è la stessa cosa, cioè non hanno opere buone da presentare in giudizio. Il testo più spesso dice non hanno onore, oppure per i giusti dice hanno onore, cioè hanno opere buone. Ma poi Chialà, questa nella prima parte della sua tesi, ecco, la traduzione è buona, si capisce che è un terzo gruppo. Ma poi, quando andate a leggere il suo commentario enorme, che è tutta la seconda parte della sua tesi, ecco, Chialà prende come soggetto del versetto 3 non gli altri, questi penitenti, come dovrebbe, ma i giusti, di cui ha parlato prima. In questo modo, nella sua interpretazione, l'affermazione non avranno onore, non avranno onore, collegata ai giusti, diventa una dichiarazione generale di questo tipo. La salvezza degli uomini non è una risposta ai loro meriti, ma un dono gratuito alla misericordia di Dio. In questo modo anche i giusti non possono rivendicare alcun onore davanti a Dio. E qui però Boccaccini lo ferma, per le cose che abbiamo visto prima, perché lui dice, Boccaccini, qui sorge un problema, un bel problema, poiché questa affermazione contraddice quanto il libro delle parabole ha appena detto al capitolo 48, se voi andate sopra lo vedete, al capitolo 48, dove si dice che i giusti sono tali proprio perché hanno opere buone, hanno meriti, cioè hanno onore davanti a Dio. Sono i peccatori che non hanno onore. Inoltre, qui l'autore del libro delle parabole si riferisce agli altri, quelli che si pentono e abbandonano le opere dei romani, e non ai giusti, come dimostrato che dal fatto che i versetti che seguono, i 4 e 5, continuano la discussione sul pentimento dei peccatori, non sulla giustizia dei giusti, al punto che i dannati sono reindicati come impenitenti. Cioè, Chialà capisce che c'è un terzo gruppo, ma poi quando commenta, il terzo gruppo finisce per essere una sottocategoria dei giusti. Quindi equivoca, equivoca. Ecco. Mentre invece c'è una bella differenza nel testo, i giusti hanno onore, si dice invece che gli altri non hanno onore, cioè non hanno delle opere buone da portare in giudizio, quindi sono tutto un altro gruppo. Ecco, Chialà invece finisce per farli come un sottogruppo dei giusti, e quindi Chialà dice, beh, in fondo però tutti hanno anche bisogno della misericordia, ma questo è esattamente un andare contro a quello che il libro della parabola ha appena detto al capitolo 48. I giusti hanno opere buone, non hanno bisogno della misericordia di Dio, perché possono esibire opere buone. Sono i peccatori che hanno bisogno, se si pentono, della misericordia di Dio, perché non hanno opere buone, non hanno onore. Quindi, se voi leggete il testo, in certo senso dichiarà, comprendete che forse ci sono tre categorie, ma quando andate a leggere il commentario, no. Perché questi altri, questi penitenti, finiscono per essere un sottogruppo di giusti, gente che di per sé ha onore, invece non ce l'ha, non hanno opere da esibire. Ecco, quindi questa è il primo rimarco che lui fa alla grande traduzione di Chialà, che è ottima, è considerata una grande opera d'arte, però su questo punto Chialà non coglie effettivamente che le categorie e i gruppi sono tre e devono rimanere tre nel testo delle parabole. Finiscono per essere un sottogruppo dei giusti. Ma questo è esattamente quello che il libro delle parabole contesta. Olson, il secondo traduttore, questo mi pare un danese, anche lui traduce bene, va bene, ci sono tre gruppi. però ad esempio dopo fa una serie di osservazioni, ad esempio rilevando che altre traduzioni antiche di questo tradizioni antiche di questo testo, tradizioni etiopi, hanno messo il non, il negativo, no? Laddove si dice che non hanno onore, cioè, tolgono il negativo e dicono che hanno onore questi altri, senza vedere il problema che questa traduzione comporterebbe in relazione al fatto che la salvezza degli altri è presentata come un atto di misericordia di Dio. Semplificando, da quello che ho capito, se gli altri, no, questi peccatori che si pentono, hanno onore, no, cioè hanno opere buone da esibire, perché hanno bisogno della misericordia di Dio in giudizio? Non basta in questo caso la sola giustizia divina? Questa sarebbe la prima domanda che fa Boccaccini. Anche qui, in qualche modo, non vengono tenute ferme le definizioni che il libro delle parabole al capitolo 48 dà delle due categorie. Non vengono tenute ferme. In ogni caso, avendo bisogno della misericordia di Dio, per Olson gli altri sono un gruppo di peccatori, a differenza di Chiara. Questo è chiaro per lui. E lui ritiene che si tratti di gentili. Secondo lui questi altri sono i gentili. Ma il testo delle parabole non menziona i gentili. E anzi, noi sappiamo che la tradizione enochica non afferma mai che solo i gentili sono peccatori mentre gli ebrei sono giusti. Gli altri sono peccatori che si pentono, ebrei o gentili, in opposizione ai giusti e agli impenitenti. Quindi anche Olson vede tre categorie, ma poi, quando deve cercare di capire chi sono questi altri, ecco, finisce in qualche modo per omologarli a dei peccatori e basta. Quindi anche qui si perde la concettualizzazione che il libro delle parabole propone. E poi c'è Nicholsburg, il grande autore, parliamo di personaggi di grande valore, al quale tutta la tradizione apocalittica deve moltissimo la riscoperta. Anche lui individua correttamente gli altri come un gruppo distinto, è un terzo gruppo, un gruppo intermedio tra i giusti e i peccatori. Non li comprende come un sottogruppo di giusti, i quali potrebbero non avere gli stessi meriti, ma li comprende come un sottogruppo di giusti, i quali potrebbero non avere gli stessi meriti dei giusti, ma ne condivideranno la stessa sorte. Non sono, potremmo dire, insomma, gli altri sarebbero giusti gentili, dei giusti di serie B, per così dire, o degli israeliti poi non così malvagi, dice Nicholsburg. Ma che non si capisce dove va a tirare fuori questa categoria. Al che obietta Boccaccini, nel libro delle parabole gli altri non sono definiti per la loro giustizia, ma per il loro peccato. Si pentono e abbandonano le opere delle loro mani. Per cercare poi di rafforzare la sua posizione, Nicholsburg corregge in modo arbitrario il testo, sopprimendo lui il negativo, e traduce il passo come avranno onore invece di non avranno onore. Risultato: come giusti, anche gli altri avranno onore davanti a Dio e saranno salvati nel nome di Dio. E si domanda l'Avvocacini, per finire questa carrellata, ma perché mai Nicholsburg finisce per giungere a questo risultato, no? Perché vuole evitare quello che ai suoi occhi è un paradosso, e cioè che cosa? Che Dio salvi chi non ha onore, che invece è proprio quello che il testo vuole affermare. Quindi tutti questi autori traducono bene, ma poi non riescono a rendere al lettore il significato del testo, perché eliminano questa terza posizione. Il caso più appunto sorprendente è quello di Nicholsburg. A lui sembra proprio paradossale che Dio possa salvare chi non ha onore, chi non ha opere buone, chi non ha opere buone. E invece, secondo Boccaccini, il senso del testo delle parabole è proprio questo. Dio salva chi non ha opere buone, purché si penta, anche se non ha onore, anche se non ha opere buone. Ecco, questo per dire che questi testi, anche per i traduttori, non sono poi così facili, ecco, da tradurre. Quindi, secondo Boccaccini, a Chiarà, a Olson e a Nicholsburg sfugge l'importanza rivoluzionaria del testo, che prevede l'emergere alla fine dei tempi di un terzo gruppo accanto e distinto soprattutto, dai giusti e dai peccatori. Mi spiace fare questa carrellata su queste categorie, ma insomma il testo ruota attorno appunto a questa concettualizzazione, a queste differenze che devono essere tenute ferme e che secondo invece Boccaccini questi esegeti, questi traduttori non avrebbero tenuto ferme. Quindi li ricapitoliamo un po'. Il primo gruppo sono i giusti che hanno onore, cioè che hanno meriti, che hanno opere buone da esibire e quindi sono salvati nel nome di Dio. Il secondo gruppo sono i peccatori, non hanno onore, non hanno nessuna opera buona da esibire nel giudizio e non sono salvati nel nome di Dio. Poi c'è il terzo gruppo, quello che viene definito gli altri, i quali non sono un sottogruppo di giusti, né un gruppo meno colpevole di peccatori o di gentili. Piuttosto, come afferma il testo, sono un sottogruppo di peccatori che si pentiranno e abbandoneranno le opere delle loro mani. Come i peccatori, e diversamente dai giusti, gli altri non hanno onore. Non hanno assolutamente onore, quindi in un senso va lontanissimo dall'interpretazione di Chialà. Non hanno onore, non hanno nessun merito, non hanno opere buone davanti a Dio, ma a causa del loro pentimento saranno giustificati e salvati nel nome di Dio, come i giusti. In altre parole, il libro delle parabole non si limita a esplorare la relazione tra la misericordia e la giustizia di Dio, tutte tematiche che sono poi venute fuori nella teologia. L'idea che vuole affermare è la possibilità per alcuni peccatori di essere giustificati dalla sola misericordia di Dio, indipendentemente dalla giustizia di Dio. Quindi, secondo il libro delle parabole, i giusti saranno salvati secondo la giustizia e la misericordia di Dio, i peccatori impenitenti saranno condannati secondo la giustizia e la misericordia di Dio, coloro che si pentono, gli altri, saranno giustificati dalla misericordia di Dio anche se, in quanto privi di onore, non dovrebbero essere salvati secondo la giustizia di Dio. Cioè il pentimento fa prevalere in questo caso la misericordia sulla giustizia di Dio. Non viene fatto alcun riferimento ai mezzi tradizionali di espiazione legati al Tempio, alle buone opere. Il libro delle parabole si riferisce al tempo della manifestazione di Dio e del Messia come un tempo breve in cui ai peccatori verrà offerta per grazia un'ultima speciale opportunità di pentimento e di giustificazione. Il tempo è limitato, dopo il giudizio non ci sarà assolutamente alcuna ulteriore possibilità, secondo il libro delle parabole, di accedere al perdono. Ecco, a questo punto comprendiamo la funzione speciale che il libro delle parabole assegna all'arcangelo Fanuele nel giudizio finale. Impedendo ai satani di accusare i peccatori pentiti, quelli che si pentono, l'arcangelo del pentimento farà sì che gli altri, questi penitenti, siano salvati indipendentemente dalla giustizia di Dio. Se i satani entrano, diciamo così, in giudizio anche loro, è chiaro che anche coloro che si pentono non possono essere salvati, perché vengono manifestate le loro opere cattive. Allora, l'arcangelo che cosa fa? Qual è la funzione di Samuele? Di tenere lontano i satani dal tribunale, di modo che i satani non possono portare nel tribunale, quindi davanti a Dio, la lista delle cattive opere di questi penitenti, e così i penitenti si salvano. Questa è l'idea di un po' rivoluzionaria del libro delle parabole. E il giudizio, vedete, l'idea del giudizio cambia. Attraverso il pentimento, alcuni peccatori saranno perdonati dalla misericordia di Dio, gli altri sono quindi dei peccatori giustificati, che questa sia l'interpretazione corretta e poi confermata dalla stessa struttura dei capitoli 50-51, che, come riconosciuto dai commentatori, sono una riscrittura di Daniele 12. E basta anche confrontare i due testi per vederlo. Dal confronto dei due testi, Daniele 12 e Libro delle Parabole 50-51, emerge la rottura operata dalle parabole rispetto alla tradizionale lettura apocalittica del giudizio finale. Prendiamo Daniele 12. Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. sarà un tempo di angoscia, come non ce n'era mai stata, dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Le parabole di Enoch sostituiscono l'arcangelo Michele, il figlio dell'uomo, con la propria figura dell'eletto, che è il figlio dell'uomo oppure anche chiamato Messia, che è però il giudice finale, in quanto tale sorgerà e siederà sul trono di Dio. Questo è il primo cambiamento. Ma c'è anche un altro importante cambiamento. Daniele aveva in mente la tradizionale divisione apocalittica del giusto, del giudizio tra giusti e peccatori. E quando parla di molti, intende la moltitudine di persone che attraverso la resurrezione saranno assegnate a questo o quel gruppo, cioè appunto a coloro che si salvano o a coloro che non si salvano. Invece, nell'interpretazione delle parabole, i gruppi non sono più due, ma sono tre. Ci sono i giusti, li ripetiamo ancora, il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro, quelli che l'eletto sceglierà quali giusti e santi tra loro. Va bene. Ci sono poi ci sono i molti, a cui fa riferimento Daniele 12, che sono invece i peccatori, che saranno separati però, questi molti, in due gruppi, quelli che si pentono e quelli che non si pentono. I peccatori pentiti, che non hanno onore, non hanno opere buone, ma le cui opere malvagie non saranno presentate al giudizio a causa del loro pentimento e per l'azione di Fanuele, ecco, si uniranno ai giusti per la vita eterna. Invece i peccatori impenitenti, a loro sono riservate vergogna e infamia eterna. Le opere malvagie degli impenitenti si trovano nel libro e saranno causa della loro condanna. Cioè i satani glieli contesteranno in sede di giudizio. Rispetto a quelli, Fanuele non fa nulla, non si sono pentiti e quindi Fanuele non entra in campo. E quindi le loro opere vengono portate dai satani, diciamo così, in tribunale. Questa interpretazione dei capitoli 50 e 51, secondo Boccaccini, è coerente con l'intero libro delle parabole e ci permette di cogliere meglio lo sviluppo successivo del testo. Avendo affermato che nel giorno del giudizio, per grazia divina, la salvezza è concessa ai peccatori che si pentono e abbandonano le opere dei loro mani, il testo deve chiarire che tuttavia una tale possibilità non è data a tutti. Il perdono non si applica, ad esempio, agli angeli caduti, ai ribelli, a quelli appunto che hanno compiuto la ribellione, né si applica ai re e ai potenti di questo mondo, salvaguardando le istanze di critica sociale del movimento enotico. Nel capitolo 54, ecco, ci viene detto che i re potenti sono le schiere di Azazel, cioè di Satana, e Michele, Gabriele, Raffaele, Fanuele li affronteranno in quel giorno e li getteranno in quel giorno nella fornace ardente, perché il Signore degli Spiriti possa vendicarsi di loro per la loro ingiustizia e per essere divenuti soggetti a Satana e aver traviato quelli che dimorano sulla terra. La mancanza di sostegno da parte degli arcangeli, incluso Fanuele, conferma che non sarà data loro alcuna possibilità di pentimento. Se da qui invece passiamo adesso, qui, non so se tutto questo giro, questi gruppi, la definizione di queste categorie vi è chiara, ma la sostanza di tutto il discorso di Boccaccini, che ha dovuto rendere più complessa perché deve confrontarsi con dei traduttori molto importanti, appunto Chiarà, Nietzsche o altro, vuole sostanzialmente dire questa, che questo testo per la prima volta introduce in tutta la tradizione enotica l'idea che al momento del giudizio ci sono tre gruppi che rimangono distinti, e questo è il punto. Tutti i traduttori notano i tre gruppi, ma poi non li trattano veramente come tre gruppi distinti. Invece bisogna tenere ferma questa distinzione. I giusti, i peccatori e i peccatori che si pentono, che vengono perdonati. È un'idea che per noi può essere anche un pochino ovvia, ma nella tradizione enochica è nuova, è proprio radicalmente nuova, è rivoluzionaria. E quest'idea appunto emerge attorno alla metà del primo secolo avanti Cristo. L'idea cioè che il pentimento avrà un peso al momento del giudizio finale. Ripeto, dovremmo fare un po' uno sforzo, non so di che tipo, nel metterci in questa situazione dove una categoria molto nuova viene improvvisamente presentata. Per vedere un po' come si sviluppa, ecco, e che peso ha, ecco, questa idea che viene immessa attorno alla metà del primo secolo avanti Cristo, si può fare un piccolo passo, un primo passo, oggi, e guardare un pochino a Giovanni il Battista. Forse guardando lui ci rendiamo anche conto esattamente del peso che ha appunto questa novità che è stata appena introdotta. Allora, noi sappiamo che il libro delle parabole non attribuisce alcun potere speciale di perdono, potere speciale di perdono al Messia, al figlio dell'uomo, al figlio dell'uomo, che rimane il giudice e il distruttore del male ed è sordo alle suppliche degli angeli caduti e sordo alle suppliche del re e sordo alle suppliche dei potenti. Quindi questa grande figura, mi hanno detto che è l'altra novità del libro delle parabole, che viene soprattutto indicata come il figlio dell'uomo, e sarebbe il giudice escatologico, ecco, non ha nessuna funzione di perdono, è sordo alle richieste di perdono. La misericordia di Dio, nel libro delle parabole, si opera attraverso l'azione dell'arcangelo Fanuele, no, questo arcangelo che sta a capo del pentimento. È lui che ha a che fare con il perdono. Il giudice, che è il figlio dell'uomo, non ha a che fare con questo. Non ha a che fare con questo. È quest'altra figura che manovra tutto, opera, perché, ecco, si possa produrre il perdono. Quindi c'è una distinzione di funzioni. Il giudizio, che è anche tremendo, è legato alla figura del figlio dell'uomo. La misericordia, che è legata ad una certa azione che viene svolta dall'arcangelo Fanuele. Questo è il quadro che ha in testa il libro delle parabole. Però appunto il libro delle parabole introduce questa funzione, questa importanza del perdono. Questa è la novità. La collega a questo arcangelo, a questo al quarto arcangelo, che viene improvvisamente immesso nel gruppo degli arcangeli. E grazie al suo intervento che i peccatori si pentono, questi altri si pentono e vengono assolti nel giudizio del figlio dell'uomo. Dobbiamo proprio pensarla così, potrebbe anche un po' lasciare perplessi, no? Ma appunto l'arcangelo tiene lontano dal tribunale gli accusatori, i satani. Per cui il giudice, figlio dell'uomo, non viene a sapere nulla di questa loro vicenda non così lineare. E vengono assolti, perché c'è questa figura che tiene fuori i satani dall'ambito del tribunale. Quindi i satani non possono dichiarare le opere precedentemente cattive di questi altri che si sono pentiti. Ecco, quindi c'è una differenziazione delle funzioni. Il giudice è un giudice severo, altro che, ma c'è un'altra funzione invece che opera la misericordia, che è quella di Fanuele. Questo è il quadro del libro delle parabole. Però ecco, il testo segnala una svolta radicale in una tradizione che non aveva mai prestato alcuna attenzione al problema del pentimento e del perdono dei peccati, se non per escludere questa possibilità. Il pentimento è ora un tema centrale del libro delle parabole e diviene così una preoccupazione centrale per i peccatori nell'imminenza del giudizio finale. Con l'esclusione degli angeli caduti, dei re e dei potenti, Dio è disposto, questa è la novità, è disposto a giustificare con la sua misericordia coloro che si pentono. Il libro delle parabole non approfondisce ulteriormente questi aspetti, ma se leggiamo i sinottici, quanti sinottici ci dicono sulla predicazione di Giovanni Battista e sulla predicazione di Gesù, ecco, secondo, questa è l'espressione più bella di Boccaccini, è come leggere un Midrash sul libro delle parabole, capitoli 50 e 51. Ecco, i Vangeli potrebbero essere letti come un Midrash, un commento un po' particolare, di quanto viene detto dal libro delle parabole. Usa questa immagine Boccaccini. Dal punto di vista dei sinottici, il tempo, anche per loro, come per il libro delle parabole, è giunto alla fine. È giunto il Messia e il Messia di Dio è stato rivelato in Gesù. La profezia del libro delle parabole non appartiene più al futuro, ma si è avverata nella manifestazione sulla terra del figlio dell'uomo Gesù e del suo persecutore e del suo precursore Giovanni Battista. il loro ministero effettivamente è interamente dedicato agli altri, cioè a coloro che si devono, si possono pentire. Tutto il ministero di Giovanni Battista e di Gesù si rivolge a loro, agli altri. L'idea sinottica della prima venuta del Messia, come di colui che ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, il famoso passo di Marco, ma non solo, è una variante radicale, ma molto logica e conseguenziale, del sistema enotico. Una risposta ai problemi che si sono aperti all'interno della tradizione enotica. In altre parole, i due concetti enotici dell'esistenza di un tempo di pentimento immediatamente precedente l'esecuzione del giudizio finale e quello della profezia che, a quel punto, i peccatori saranno divisi tra coloro che si pentono, gli altri, e gli impenitenti, ecco, questi due concetti che tiriamo fuori dal libro delle parabole, sono la premessa necessaria delle missioni sia di Giovanni Battista che di Gesù, come ci vengono narrate dai sinottici. Nella prima tradizione di Enoch, raccolta di Enoch, la manifestazione dell'eletto come giudice sul trono segue l'offerta del perdono divino e l'emergere del gruppo dei peccatori penitenti. Ecco, se ora ragioniamo su Giovanni Battista, mentre la prossima volta potremo invece vedremo, se oggi ragioniamo su Giovanni Battista, che ha in mente il Messia che condanna, il figlio dell'uomo che condanna, e la prossima volta invece ragioniamo su Gesù che, nella prospettiva dei sinottici, ha in mente il Messia, il figlio dell'uomo, che perdona. Oggi ci limitiamo a Giovanni il Battista e noi sappiamo che il Giovanni Battista della storia, che visse nel deserto, che ebbe numerosi discepoli, che fu giustiziato da Erode, sappiamo che è una figura complessa, ecco, per la sua enfasi di purità e di moralità. E la ricerca contemporanea è divisa su come collocare Giovanni Battista nel contesto dei movimenti enotici del Secondo Tempio. Ecco, al riguardo però la posizione invece di Boccaccini sembra molto chiara. Secondo lui le parabole di Enoch, come una sequenza, le parabole di Enoch, il Giovanni e Gesù della storia, il Giovanni e Gesù dei sinottici e quindi Paolo sono anelli distinti ma intimamente connessi di una catena di sviluppo graduale di pensiero, sono collegati tra loro, cioè quella dell'apocalittica enotica. I sinottici nella loro stesura finale presentano Giovanni Battista nella traiettoria di pensiero aperta appunto dalle parabole di Enoch come precursore del figlio dell'uomo Gesù, e gli interpreti hanno evidenziato questa connessione, l'hanno fatto sottolineando come la figura del veniente, annunciata da Giovanni Battista, secondo i sinottici, presenti una strettissima rassomiglianza con il Messia, figlio di Dio, delle parabole di Enoch. Ma ora questa riscoperta del tema del perdono escatologico, ecco, ci dà ulteriori elementi. E allora, come hanno rilevato alcuni autori noti, Adriano Destro e Mauro Pesce, che insegnano Bologna, o hanno insegnato Bologna, il battesimo per Giovanni era lo strumento con il quale si poteva sfuggire alla condanna del giudizio finale di Dio sulla umanità che egli pensava vicino, giudizio che pensava vicinissimo. Giovanni è venuto ad annunciare che coloro che si pentono e abbandonano le opere delle loro mani saranno giustificati dalla misericordia di Dio anche se non hanno onore davanti a Lui, anche se non hanno nella loro storia, nella loro vita, opere buone. L'imminente venuta del giudizio finale, quando la terra sarà purificata con il fuoco, è una chiamata urgente al pentimento e alla ricerca del perdono dei peccati per coloro che in questo mondo non hanno onore. Anzi, Giovanni Battista, anche Boccaccini, fa notare che Flavio Giuseppe, lo storico giudaico che scrive verso la fine del primo secolo, riporta una tradizione in cui il gruppo dei seguaci del Battista, i seguaci più entusiasti, più ristretti, ecco, sono definiti così: coloro che in massimo grado provarono piacere all'ascolto dei suoi discorsi, ecco, dei discorsi di Giovanni Battista, sono definiti gli altri. Quindi vuol dire che gli altri è un denominativo che ha avuto una sua tradizione per indicare coloro che si pentono. Addirittura il traduttore italiano dell'antichità giudaica, Giovanni Flavio, si trova in difficoltà e quando si trova davanti a questo passo, che dice quando gli altri si avvicinavano a lui e Giovanni Battista, e allora mette una nota e dice ma qui gli altri secondo me vuole dire le folle in generale, no? Quando le folle si avvicinavano a lui, è probabile che non sia così. Gli altri, già in una prospettiva tradizionale, non sono una folla indistinta, sono coloro che hanno deciso di cambiare vita, sono coloro che si stanno pentendo. Quindi è un denominativo gli altri. Gli altri sono i penitenti, probabilmente. E lo si ritrova anche 100 anni dopo il testo delle parabole. Quindi questa definizione è molto importante. Esattamente, quindi, viene indicata la stessa espressione da Flavio Giuseppe che si trova nel libro delle parabole. Anche per Adinolfi, l'invito al battesimo non è rivolto da Giovanni a tutto Israele, ma unicamente ai peccatori. Giovanni non intendeva il suo iter di pentimento, ritorno alla giustizia e battesimo come qualcosa di necessario per tutto Israele, ma solo per i peccatori e per gli empi. L'urgenza della chiamata di Giovanni è coerente con il punto di vista delle parabole, che alla fine solo una piccola finestra sarà aperta per il pentimento, dopodiché non ci sarà alcun tempo ulteriore per il perdono. In questo modo Giovanni è lontano dalla prospettiva essenica, se ci pensiamo, tornando sempre ai discorsi che stiamo facendo in questi incontri, no? Se vi ricordate, la prospettiva essenica è quella che sosteneva che a Israele e solo a Israele Dio avesse dato una medicina particolare che lo proteggeva dal male e dall'azione dei demoni. Questa cosa portava quindi gli esseni ad annunciare ai peccatori che l'espiazione consisteva nell'accettare la loro alakà, la loro interpretazione pratica, diciamo così, della legge. Ecco, ricordate, era quella alakà che, ad esempio, richiedeva un po' per tutti una vita un po' appartata, un po' segregata dai punti pubblici, no? Nei villaggi avevano dei loro quartieri, gli esseni, e la parte, diciamo, più radicale di essi viveva a Qumran. Quindi una alakà che portava ad una vita separata dagli altri, in nome anche della purità. E questa era la medicina per loro, la loro alakà, ecco. Aderire alla loro regola, diciamo, alla loro regola di vita, alla fine è una regola di vita. E a tale riguardo, così si esprimeva, ad esempio, il testo di Qumran della regola della comunità. Teniamo presente appunto che a Qumran ci sono degli esseni, ecco, che in maniera radicale, ecco, hanno preso questa idea, questo suggerimento della separazione dagli altri. Impuro sarà tutti i giorni chi rifiuta i precetti di Dio. Ed è attraverso lo spirito di rettitudine e di umiltà che il suo peccato è espiato. Spirito di rettitudine e di umiltà. Ed è attraverso la sottomissione della sua anima a tutte le leggi di Dio. Ecco, sia precetti, sia leggi di Dio, sono i precetti e le leggi della comunità essenica, sono la loro regola. E questa è la medicina. Ed è attraverso la sottomissione della sua anima a tutte le leggi di Dio che è purificata la sua carne per essere aspersa da acque lustrali ed essere santificata con acque di purificazione. E questa è la medicina per gli esseni, l'aderire alla loro regola di vita. A differenza invece degli esseni, per Giovanni Battista Israele non è immune dal male. Questa è la grande tradizione enochica. Non c'è alakà che tenga. Questo non significa che non si abbiano delle regole di vita, ma non bastano per essere salvati. Non c'è nessuna protezione derivante da particolari discendenze a cui ci si può appellare per sottrarsi al giudizio divino. Razza di vipere, che vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente. Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo per padre. Altra idea di avere una medicina. Giovanni Battista la rifiuta. Giovanni Battista, insomma, sembra muoversi a suo agio in un ambito apocalittico non essenico. Anche la soluzione che Giovanni Battista indica al problema del male, cioè il battesimo, si basa su un'idea centrale della tradizione enochica, cioè quella del valore purificatore che essa attribuisce all'acqua in contrasto alla forza distruttiva del male. Il modello era quello offerto dal diluvio, quando la terra fu immersa nell'acqua per limitare la diffusione del male, proprio perché il fuoco, che è propriamente riservato al giudizio e alla fine di questo mondo, avrebbe avuto conseguenze distruttive sull'intera creazione. Il battesimo di Giovanni non è che il duplicato del diluvio a livello individuale. L'invito ai peccatori a farsi battezzare con l'acqua per non essere battezzati con il fuoco del giudizio del figlio dell'uomo. Questo sembra in sostanza essere il messaggio di Giovanni il Battista, come inteso dai sinottici, interpretazione che non contraddice l'interesse degli autori cristiani a presentarlo come una profezia del battesimo cristiano. Ecco, che quella espressa quindi da Giovanni Battista fosse una chiamata basata sulla profezia del libro delle parabole è anche la conclusione di altri autori, come quella di questo Daniele Minisini, che so che alcuni di voi lo hanno letto, forse Sandro l'hanno letto. Lui scrive: il Battista rende tangibile e reale quella che nel libro delle parabole era una scena totalmente scatologica, ma può farlo perché le categorie temporali sono ormai vanificate. La storia sta precipitando verso un punto di non ritorno e la realtà è già in parte scatologizzata. Affrontare il fuoco del giudizio significa annientamento certo per i peccatori, ma nella fine dei tempi Dio offrirà ai peccatori un'ultima possibilità. Se un peccatore sinceramente si pente e abbandona l'opera delle sue mani, come dice il libro delle parabole, anche se una tale persona non ha onore davanti a Dio, non ha opere buone da portare in giudizio, la misericordia di Dio prevarrà sulla sua giustizia e sarà giustificato nel nome di Dio. Ecco, che la visione del Battista non sia una semplice proiezione cristiana lo dimostra il fatto che, come nel libro delle parabole, il Messia non ha alcuna parte nell'opera del perdono, rimane il giudice e il distruttore con il fuoco. Viene dopo. Inoltre, in Giovanni Battista rimangono evidenti tutti gli elementi di critica sociale dell'enochismo, se ci pensiamo. Il Battista non si limitava a riformare o a denunciare comportamenti ingiusti, bensì richiedeva che la giustizia si manifestasse attivamente in una serie di azioni di portata radicale che avevano come obiettivo il risanamento del tessuto sociale. In questo modo il pentimento non è un richiamo astratto, né il perdono è un sostituto della conversione etica. Ai peccatori è chiesto di abbandonare le opere delle loro mani, un totale cambiamento di vita che si manifesti in un frutto degno di conversione. E infatti si legge in Luca, le folle lo interrogavano che cosa dobbiamo fare, in che cosa si deve poi esprimere con questo pentimento. No? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e a chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vengono anche poi dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiese il maestro che cosa dobbiamo fare appunto per rendere. Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Ecco, se dovessimo dare un contenuto a questa espressione, che a questo punto mi ha capito, non è un aggettivo, non è altro, è un denominativo, gli altri, non c'è miglior descrizione di quella che troviamo in Luca. Gli altri sono quelli che fanno queste domande al Battista: che cosa dobbiamo fare? Sono questi, questa è la categoria di persone a quale prima Giovanni Battista e poi Gesù dedicano totalmente la loro missione. Nel vostro testo io ho aggiunto forse qualcosa per non lasciare troppo in sospeso questo discorso che va avanti nel capitolo quinto di Boccaccini. E allora, proprio per non lasciarlo così per aria, si potrebbe dire forse questo, intanto in via del tutto provvisoria. Nel libro delle parabole viene introdotto per la prima volta nella grande area dei movimenti apocalittici il concetto che nel giudizio avrà peso, un importantissimo peso, anche il perdono, la ricerca del perdono da parte dei peccatori. Quindi prima c'è l'arcangelo della misericordia, ecco, che è a capo di questo pentimento, e poi il figlio dell'uomo che fa il giudizio. Quindi si introduce nel libro delle parabole questa sequenza: prima il perdono, poi il giudizio. Per Giovanni Battista questa sequenza, questo concetto viene mantenuto, nel senso che potremmo dire forse noi, prima c'è questa predica, c'è questa istanza di Giovanni Battista, questa istanza al cambiamento, e poi c'è il giudizio, l'ira imminente, quindi la sequenza, perdono, giustizia, rimane bene anche qui. E i sinottici, come vedremo poi anche dopo, in seguito, sono sulla stessa linea. Gesù è compreso come il figlio dell'uomo, come il giudice. Ma questa è la novità, così risolvono i sinottici la sequenza prima perdono, poi giustizia. Appunto, pensando a due venute, la seconda volta è per fare il giudizio universale vero e proprio, questo lo sappiamo. E la prima? Non tanto, il figlio dell'uomo non viene tanto per rivelare il suo nome e annunciare che la fine è vicina. Per fare questo sarebbe bastato un profeta. Perché dunque viene il giudice? Perché dunque il giudice viene anche prima della fine, anche prima proprio del giudizio? A riguardo, scrive pari Boccaccini, i primi seguaci di Gesù avevano una risposta molto chiara, molto semplice. E questa risposta è quella che loro presentano a Paolo quando si converte, che egli accetta nel momento in cui si unisce a loro, facendosi battezzare e riconoscendo in Gesù il Messia celeste apocalittico, il figlio dell'uomo della tradizione enotica. Nella prima venuta, cioè, Gesù si manifesta come figlio dell'uomo che ha l'autorità sulla terra di perdonare i peccati, il famoso testo di Marco 2. Così la funzione che il libro delle parabole attribuiva a Fanuele, l'arcangelo della misericordia, viene anch'essa attribuita al figlio dell'uomo. Gesù è il figlio dell'uomo che prima viene per perdonare, la prima venuta, e poi viene per giudicare. Ecco, la prossima volta vedremo meglio lo sviluppo di questo concetto. Quello che preme forse a Boccaccini dire è che questa idea che noi pensiamo, ecco, venga fuori dai sinottici, in realtà viene impostata già alla fine del primo secolo nei capitoli 50 e 51 del libro delle parabole. Viene portata avanti molto bene dalla prassi e dall'azione di Giovanni il Battista, con alcune modifiche, e viene recepita, diciamo, nella sua sequenza dai sinottici, anche se con una rivisitazione delle funzioni del figlio dell'uomo. Ecco, forse mi rendo conto che non sono riuscito a rendere, a semplificare abbastanza il testo, perché appunto esprimendo questa idea Boccaccini deve confrontarsi, ecco, con tre validissimi traduttori, e quindi non la può fare semplice, deve dire qualcosa a Chiarà, deve dire qualcosa a Olson, non può non dire niente a Nickelsburg, che è il grande traduttore di, diciamo, di Enoch. Ecco, a noi però dice questo, ecco, di tenere ferme questa cosa. Nel primo secolo compaiono tre categorie al momento del giudizio. Questo non era mai capitato prima. Non bisogna leggere questo testo pensando che la terza categoria, questi altri, siano o dei giusti di serie B, o comunque dei peccatori e basta. Sono una categoria differente, sono dei peccatori che si emancipano dal loro peccato con questa prassi del pentimento. Questa prassi del pentimento viene recepita dalle altre tradizioni apocalittiche. La prima è quella di Giovanni il Battista e l'altra, quella rilevantissima, appunto da Gesù nella sua interpretazione data dai sinottici. Ma questo lo vediamo bene la prossima volta. Ecco, mi premeva però un po' segnalare questa emergenza di questi altri, che a questo punto, se pensiamo a Fra di Giuseppe, questo è ancora più bello, è un denominativo probabilmente. I penitenti venivano chiamati, tra il primo e il secondo secolo, gli altri. Se ci va bene, potremmo entrare in questa categoria. Gli altri, né i giusti, non sono i giusti, ma neanche degli impenitenti. E se volete, c'è un'immagine molto bella, va detta, che forse vi rimane in testa, che gli ha suggerito a Boccaccini un suo amico, un teologo brasiliano. E questo, lui la mette lì, sa che forse non è scientifica al massimo, ma è molto bella e così colpito che nelle pagine finali del capitolo la mette. C'è un'immagine di Luca che è molto evidente e che mette a fuoco i tre gruppi, le tre categorie. È l'immagine di Gesù e dei due ladroni. Allora questi rappresenterebbero, secondo questo autore brasiliano, non tre singoli, ma le famose tre categorie. C'è il giusto, che è Gesù. C'è il ladrone che non si pente, è il peccatore. E c'è il peccatore che si pente, l'altro. Boccaccini è stuzzicato da questa idea, ecco, alla fine la scrive, dice, me l'ha detta l'altro, però io ve la metto. Potrebbe essere un modo per rappresentare molto bene questa idea già presente nel libro delle parabole. Il giusto, l'impenitente, il peccatore che chiede perdono. Ecco.
Molto bene, mi sembra molto chiaro. No? Molto bello, molto chiaro. Se c'è qualche domanda, abbiamo ancora qualche minuto.
Posso farne una? Chiedo scusa, ma ho sentito a tratti, perché sono entrato e uscito per problemi di linea e non ho letto il capitolo, però non so se è già stato detto. Farei fatica a inquadrare la categoria dei giusti. Cioè, il giusto cos'è? Una sorta di Maria? Una persona che non ha mai peccato?
No, giusto,
una persona
che
fa la giustizia e chiede perdono e quindi cioè è in
No.
Allora, per capire, scusate.
Hai fatto bene a dirla perché questo è decisivo, ed è rimarco che Boccaccini fa gli altri esegeti. Questo è spiegato benissimo al capitolo 48, sono 6-7 righe, 5 righe. Se l'avete il libro delle parabole andate a vedere. Il giusto è colui che in sede di giudizio, in sede giudiziaria, può portare molte opere buone. E colui che ha onore, lui dice così il testo, coloro che hanno onore davanti a Dio. L'onore è definito in maniera molto chiara, è colui che può esibire opere buone, molte opere buone. Ogni altra interpretazione un po' metafisica, un po' teologica, un po' spirituale del giusto, secondo Boccaccini è fuori contesto. O ha opere buone o non le ha. Il giusto ce le ha e confida nella giustizia di Dio, non ha bisogno della misericordia. È giusto.
Esatto, molte opere esatto. Buone. Esatto, cioè le opere buone prevalgono su quelle cattive.
Sì, certo.
Non significa che non ha mai fatto niente di nessun peccato, non si tratta di questo, si tratta di una vita secondo giustizia, come Paolo dice di sé. Dice... Quanto alla giustizia che deriva dalla Torah, dalla legge, irreprensibile, che non è un atto di superbia, vuol dire che ha fatto una vita secondo la legge, naturalmente con i mezzi anche che la legge fornisce, eccetera. Quindi io volevo sulla lezione aggiungere un riferimento, siccome è stato citato i sinottici, un'espressione che normalmente inquieta i teologi e anche noi, gli spirituali, quando si legge il Vangelo. Luca dice al capitolo 15, sono le parabole della misericordia, nella parabola della pecora, 100 pecore, ne perde una, capitolo 15, versetto 7, così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Questa è la cosa che altrimenti non si può spiegare. I giusti non hanno bisogno nel giudizio, per presentarsi al giudizio e essere salvati, di conversione. I giusti, quindi il concetto qui dei giusti anche in Luca, questa significa che mi sembra una conferma che tutta l'opera del Battista, eccetera, che sosteneva prima appunto Maurizio, è rivolta agli altri. Che probabilmente, questo non lo so, probabilmente nella visione anche delle parabole e probabilmente anche del Battista e di Gesù, sono la maggioranza degli uomini.
Sì, sei molti.
Dio è misericordioso, quindi i giusti sono pochi.
Pochissimi.
Quelli che possono presentarsi al giudizio in cui sono pochi, ci sono però, ma si salverebbero solo loro. Invece la maggioranza si perde.
Certo, ecco, è questo il punto sul quale interviene il libro delle parabole. Questi molti, la categoria dei molti non è una categoria appunto che non si perde in blocco, ma il libro delle parabole introduce una novità. Una parte dei molti, vabbè, forse non si pentiranno, ma una parte dei molti si possono pentire e salvarsi. È su questo punto che vuole intervenire il libro delle parabole. Proprio riallacciandomi alla cosa che diceva adesso Giovanni, per dire proprio il punto.
C'è un altro passo che rimane un po' misterioso, ma che può andare nella stessa direzione, sempre in Luca. In Luca troviamo una domanda fatta a Gesù: sono pochi coloro che si salvano? Sì. Ora, non c'è una risposta chiara, ma anche Gesù dice di sforzarsi perché la porta si chiuderà, ma io penso che questa domanda presupponga una risposta, almeno da parte di diversi gruppi come questi, del tutto confermativa. Sono pochi, sicuramente sono pochi quelli che si salvano. Quelli che si salvano sono pochi.
Giusti.
Questa domanda vuol dire i giusti?
I giusti,
E chiedono a Gesù se anche lui è in questa posizione, che effettivamente sono pochi quelli che si salvano, cosa ne pensi tu? Poi c'è il problema della risposta di Gesù, che non si sa lì. Anche lui conclude, non so, in diversi punti, molti sono chiamati, pochi eletti, che non so bene anche qui come si inserisca in questo discorso, ma ci sono anche queste frasi, ecco, molti sono chiamati, pochi eletti, e sembra che non passino il giudizio.
No.
Non so.
Questo non so, non c'è, questa non la prende, quel testo non lo riprende in questo momento, almeno Boccaccini.
No, è un ammonimento, voglio dire, io lo intendo così, un ammonimento. Sì. Guardate che i giusti, non passate il giudizio. È un invito a convertirsi, ad abbandonare le opere cattive, perché altrimenti nel giudizio non passate.
Io volevo chiedere, in base a questo discorso dei giusti, comunque, cioè, i giusti ci sono, ma chi sono? In base a quali criteri? Sono quelli che adempiono tutti i precetti della Torah? Il problema è in base a quali criteri? Quindi, di fatto, non sapendo chi sono i giusti, ci ritroviamo tutti dalla parte di quelli che hanno bisogno di conversione.
Sì, sì.
Come faccio a sapere se io sono giusto o no?
Beh, Paolo, per esempio, dice che lui è fra i giusti.
Ma nel senso di giustificato, forse, anche.
No, nel senso che ha fatto le opere.
Sì, è questo.
Nel senso di giustificato, perché lui preferisce la giustizia che viene dal Cristo, che è giustificato, cioè col perdono.
Sì, sì.
Lì non è... Però dice prima, quanto alla giustizia che deriva dalla Torah, dalla legge, irreprensibile. Quindi fra i giusti. E nei Vangeli stessi, nelle parabole, per esempio, si prevede che ci siano dei giusti, forse non è facile identificarli, ma giusti e peccatori sono delle categorie mobili, probabilmente, sicuramente mobili, ma sono categorie. Non sono tutti peccatori, ci sono anche dei giusti. Non lo so, non so cosa ne pensiate. Io credo che il linguaggio dei Vangeli, altrimenti non si riesce a spiegare.
Non solo sui giusti, si potrebbe forse dire anche questo, pensando alle istanze di critica sociale, penso agli enochici, gli oppressi. Tutte queste categorie di sofferenti, almeno vengono un pochino avvicinate con la giustizia, mi pare, da alcune tradizioni enochiche. Quello che capisco però, la situazione Nokia, che è questa, che il giusto può, è una categoria che può superare anche Israele. Mi dà questa impressione, non è soltanto l'ebreo che può essere giusto, gli uomini, ci può essere una giustizia che supera, diciamo, questa appartenenza, almeno certo, nella tradizione nokica.
Certo, chiunque osserva la legge,
sì.
o la legge di Mosè,
sì,
o la legge scritta nel cuore, sì, da Dio,
sì. Sì.
È sempre un giusto. Lo troviamo anche in Matteo, che noi leggeremo alla fine, no? Alla fine il cosiddetto giudizio universale, che io probabilmente penso sia il giudizio dei gentili in quel caso, ma indipendentemente da questo, si basa sulle opere,
sì,
e sulle opere di misericordia.
Sì.
Il testo funziona
così,
tenendo conto che le persone non sono distinte o giudicate sulla base della fede in Dio o della fede in Gesù Cristo. Non c'entra niente.
Sì.
Ma sulla base delle opere di misericordia.
Sì.
E basta. E probabilmente lì sono forse dei gentili in questo caso, perché non conoscono. Però comunque il problema della conoscenza del vero Dio non gioca nulla lì. Sono le opere, semplicemente le opere.
Scusate se scantono, forse scantono un pochino. Nella categoria dei cosiddetti altri è chiarissimo, cioè anche il Manzoni pone l'innominato tra coloro che si pentono pur avendo fatto il male e che quindi sono redenti, no? Cioè, non ci sono problemi in questo senso qui. E rimane aperto però tutto il giudizio sul male che è stato fatto, sulle opere malvagie che sono state fatte. Cioè l'uomo viene sì redento se si pente pur avendo fatto il male ed essersi comportato in modo malvagio, ma rimane aperto però tutte le conseguenze e del male che è stato compiuto prima, cioè come viene pesato da Dio e come può essere redento questo.
Non so, per me che ho letto il testo, appunto cerco sempre di vedere, pensare alla prospettiva dell'autore, Boccaccini, non so se è corretta, sì, effettivamente in questo punto lui non tratta della questione appunto del male e della redenzione, del male comunque prodotto. Esorta però il lettore a rendersi conto che questa categoria, che per noi è un po' ovvia, cioè più questa idea del perdono, in realtà non è affatto una categoria tradizionale in tutta la tradizione apocalittica. Cioè per noi era cosa ovvia, no? Ma nella tradizione a quale nasce in qualche modo il cristianesimo, è una idea che spunta quasi alla fine del primo secolo anticristo. E quindi lui cerca un po' di dare enfasi a questa cosa che emerge un po' improvvisamente, usa proprio questa espressione, un po' improvvisamente, si collega solo a questo testo, Libro delle parabole. Questo testo viene indubbiamente a una ricezione molto ampia, secondo lui Giovanni Battista è legatissimo, per dire, ma non solo, e bisogna un po' cercare di provare di mettersi in questa posizione di particolare, insomma, non ovvia, ecco, di in cui una concettualizzazione, insomma, non presente in un pensiero anche tradizionale, ecco, viene alla fine in emersione. Io forse questo non l'ho messo molto in luce, ma lui chiede di fare questo sforzo al lettore, cioè per voi è ovvio, guardate che in questa tradizione non è affatto ovvia questa idea, e rimane praticamente su questo punto, ecco, non affronta la questione grave, ecco, del male che comunque è stato prodotto. È il problema del giudizio, delle categorie, dei gruppi che si presentano in questo momento finale, che non sono più due ma sono tre. per noi un po' ovvia perché l'abbiamo un po' sempre sentita, ma nella tradizione che, da quale nasce il cristianesimo è un'idea stranissima. È un'idea stranissima questa, che Dio perdoni. Non c'è. Cioè, però no, capisco, non è una risposta a Stefano.
No, forse è una, forse appunto apre su questo problema, è un problema, rimane un punto interrogativo. Non so se il libro di Giona parla dello stesso argomento, non lo so. L'impressione è che il libro di Giona ponga proprio questo problema. Cioè, queste Ninive, sinceramente, tutti si convertono in cenere e cilicio e Dio perdona. Ma tutto il male fatto prima, allora, come la mettiamo? Cioè, Giona sembra non è d'accordo.
Eh sì, no.
Non è d'accordo. Non lo so, però questo è un problema, ma forse appunto proprio questa posizione apre su questo problema che poneva Stefano, che rimane aperto.